Grazie, anzitutto voglio ringraziare il dottor Iozia perché ci ha accompagnato mettendo bene in sintonia tutte quante le voci e grazie per questo prezioso lavoro. Non so se avete notato che nei 10 giorni che hanno preceduto questo incontro, quando è stato lanciato questo appuntamento, il titolo di questo evento ha subito una piccola variazione strada facendo, no? Forse se ne è accorto chi più seguiva online le cose. Patto per la semplificazione, il portale informativo per le imprese, è stato il lancio di questa iniziativa 10-12 giorni fa, che è asettico, il titolo e il contenuto di una delle azioni del patto per la semplificazione. Qualche giorno fa, su proposta di Forum PA, il titolo, visto come si stava componendo la riflessione man mano che con il dottor Iozia si incastravano i vari interlocutori, il titolo è cambiato. Posso tornare a parlare? Il titolo è cambiato nel una PA che collabora per l'avvio delle attività produttive, cioè in qualche modo il titolo dall'essere asettico e pulito è diventato già il tema che poi in realtà oggi è emerso in tutta evenienza, no? Che non significa naturalmente chiedere, sono d'accordo con il professor Natalini, ahimè frequentando la pubblica, essendo e frequentando pubblica amministrazione da tanti anni, non mi sognerei e come sistema camerale non ci sogniamo di chiedere a nessuno di rinunciare a svolgere il ruolo che rientra nei suoi compiti istituzionali, però le tematiche che oggi sono uscite sono un forte interrogativo per tutti noi. Nel senso che forse, dottor professor Natalini, non si può arrivare a una piattaforma unica, per quanto molti paesi europei hanno fatto la scelta di una piattaforma unica sulle attività produttive, sui SUAP, sul punto singolo di contatto, su e ora sul Single Digital Gateway. Però il nostro paese, come veniva giustamente ricordato anche da altri interlocutori, si basa su un'articolata e talvolta complessa architettura istituzionale e questa è un valore evidentemente, no? E quindi è il valore di questa architettura che significa vicinanza sui territori, ai cittadini e alle imprese che deve essere valorizzata. Però mi permetto, e qui porto la testimonianza del sistema camerale, che con le nostre azioni non vogliamo essere gli antipatici che vanno a sostituirsi o a minacciare le autonomie degli altri, però chiedere, perché sono le imprese che ci affidano questo messaggio, però chiedere che le iniziative abbiano dei chiari capisaldi di qualità nell'esperienza digitale che propongono, che abbiano dei chiari esercizi di compliance rispetto ai grandi driver di innovazione del paese, e mi riferisco all'identificazione digitale con lo SPID, ai pagamenti elettronici, mi riferisco ad alcuni meccanismi di interoperabilità e mi riferisco al deposito dei documenti digitali all'interno del fascicolo informatico d'impresa. Cioè queste sono azioni che, se non ci si responsabilizza reciprocamente su queste azioni, tutti i richiami a qualche esercitazione nel rispetto delle autonomie, ma di integrazione, resterà un puro elemento teorico. E in questo senso io non la percepisco come una battuta, la percepisco come una vera esigenza, dottor Iozia, che non si vada a finanziare con risorse europee, con l'agenda digitale, con le risorse comunitarie, non si vadano a finanziare solo perché fanno spesa nuove iniziative in questa direzione, perché bisogna anche dare un esito di paese, che se esiste un'iniziativa, io non dico che esiste, secondo me esiste e alcune di queste sono ben proposte dal sistema camerale, però mettiamolo ancora in dubbio, se esiste qualche buona iniziativa, ma che si faccia uso di queste iniziative piuttosto di rispendere milioni di euro. Io propongo alle regioni il vostro mestiere, dottoressa Mauri, non è quello di fare innovazione tecnologica, è quello di assicurare la governance di questa innovazione tecnologica. E mi sembra che la scelta della Regione Lombardia, insieme anche ad altre regioni ovviamente, ma sia proprio questa, no? Di non impegnarsi in prima battuta su un mestiere che non è il suo, ma di assumere la governance di questa operazione. La dottoressa Mauri diceva in un passaggio si tratta di dotarsi di una strategia, no? Ecco, in quelle espressioni noto questo passaggio, e non a caso poi la risposta della Regione Lombardia, ma come quella della Regione Veneto, come quella della Regione Piemonte, come quella della Regione Marche, come quella della Regione Puglia, come quella della Regione Campania e ancora altro, è quella di dire se esiste un'infrastruttura che risponde a seconda queste cose, non implementiamo la moltiplicazione dei portali, ma implementiamo le azioni di tutoraggio, implementiamo le azioni di ascolto, di monitoraggio e di nuova implementazione di una legislazione mirata di semplificazione. Il digitale consente un grande opportunità per tutte le regioni che si occupano di governance e anche per le grandi aree urbane e anche per il mondo della rappresentanza, cioè che ti forniscono informazioni e reportistica di quello che succede in tempo reale. Oggi spesso io mi lamento con i colleghi del Dipartimento della Funzione Pubblica, perché noi siamo spesso chiamati a rendicontare in maniera precisa e puntuale tutto quello che accade su un'impresa in un giorno, quando ancora oggi ha ormai 7 anni dal primo censimento sulle sportelli unici delle attività produttive che ha gestito il Dipartimento della Funzione Pubblica, non si sa ancora nulla a livello di numeri aggregati di quelli che sono gli adempimenti, la numerosità degli adempimenti, la tipologia degli adempimenti, perché se noi avessimo queste informazioni noi sapremmo quali sono gli adempimenti più frequentati a livello nazionale, avremmo una bussola per scegliere dove orientare gli investimenti. Il dottor Pera ne ha fatto un'esemplificazione che io condivido, e potremmo quindi agire secondo un cronoprogramma che va a colpire i numeri e i fabbisogni più significativi dell'impresa e via via fino ad arrivare agli adempimenti e agli accompagnamenti meno significativi sotto il profilo quantitativo. Tuttavia ancora sappiamo molto poco di tante realtà amministrative italiane. Il digitale consente questo. Io avevo preparato una slide che poi non ho fatto, ma che trovate sempre in rete, perché Infocamere la rende disponibile mensilmente e siamo in questo momento aggiornati a tutto il marzo 2019, di quali sono proprio i numeri dei procedimenti passati al SUAP, di quelli che sono gli SPID rilasciati alle imprese, di quelli che sono i pagamenti elettronici fatti, mese per mese, cioè contare l'attività, vedere, monitorare, capire, perché poi gli angeli in qualche modo dall'intervento, per cui la ringrazio anche per questo simpatico intervento che dà l'idea poi del polso della situazione, significa poi presentarsi alle imprese con una consapevolezza, con una bussola, con una capacità di fare un racconto, perché Stabile ricordava il portale che tra poco andremo a presentare, il portale Ateco, che peraltro è la nostra terza creatura, no? Perché siamo partiti prima, come la legge ci ha chiamato in causa nel 2010, nella realizzazione di un'infrastruttura per gli sportelli unici per l'attività, quindi un'infrastruttura che supportasse i procedimenti amministrativi digitali per l'avvio delle imprese. Dopo ci siamo posti il problema: il primo anno sono transitati 50.000 documenti, nel 2018 Imprese in un giorno ha transitato 480.000 procedimenti digitali in Italia, di cui Lombardia e Veneto rispettivamente, anche perché sono le regioni a maggior densità delle imprese rispetto alle altre presenti su Imprese in un giorno, fanno una parte importante, però questi sono numeri che oggi ancora non ci consentono di dire, ma quante sono le SCIA in Italia che le imprese chiedono alla pubblica amministrazione? Noi abbiamo fatto degli esercizi, guardo il collega dottor Altavilla, rapportando i dati del registro delle imprese sulla nascita e la movimentazione delle imprese al registro delle imprese i dati delle imprese che movimentano adempimenti su imprese in un giorno. Siamo giunti alla conclusione che oggi l'Italia potrebbe essere un paese che comporta alle imprese circa 2 milioni di SCIA all'anno, di cui imprese in un giorno è stato nel 2018 circa 500.000 di questi 2 milioni, il che vuol dire che ci sono 1,5 milioni di altri adempimenti che o non sono ancora digitali e quindi neanche imprese in un giorno, pur essendo presente l'intercetta, o sono veicolati da altre piattaforme. Sarebbe molto interessante mettere insieme tutti questi dati e tutte queste informazioni e avere un quadro chiaro per capire come si deve rispondere a questo, perché, ripeto, professor Natalini, condivido con lei, non è tempo e neanche ci sono le condizioni giuridiche e di architettura della governance della pubblica amministrazione nel nostro paese per passare con la ruspa su queste cose, però ha fatto bene Pera a ricordare l'Europa, che pure mi sembra di poter dire con i suoi 28 membri paesi aderenti è un po' più complicata del paese dell'Italia, però si pone l'obiettivo di un unico portale per tutte le imprese europee. Naturalmente questo unico portale non significa un'unica, ha fatto bene per fare, a me è stata molto utile l'esemplificazione di MAPS, no? Che non significa avere un'unica infrastruttura adibita a gestire per tutti il single digital gateway, ma significa il montaggio di un'architettura complessa dove ciascuna amministrazione porta e rende permeabile con gli altri tutto il suo adempimenti, i suoi adempimenti e il suo patrimonio informativo. E vengo con questo così a lanciare, chiedendo al collega intanto di avvicinarsi, a lanciare questa nostra ultima realizzazione, perché il sistema camerale chiamato dalle norme a fare senza oneri a carico dello Stato, permettetemi anche di fare questa piccola annotazione, cioè le norme chiamano il sistema camerale a fare delle cose senza oneri a carico dello Stato, il che significa senza alcun finanziamento né da parte delle amministrazioni centrali né da parte delle amministrazioni territoriali, ma con i soldi delle camere di commercio, che altro che non sono che quei famosi 48 euro che ogni impresa individuale a cui faceva riferimento il dottor Stabile prima paga annualmente alle camere di commercio. È chiaro che noi non possiamo che non assumere la vista di quelle imprese nel realizzare l'infrastruttura e proporre, senza oneri per lo Stato ma con oneri per le imprese italiane, 48 euro all'anno, proporre dei servizi che hanno questa caratteristica. Impresa in un giorno è nata così. Ateco, che è il portale che il sistema camerale propone alle amministrazioni italiane per condividere, che non è Ateco Camere di Commercio, è Ateco Attività Produttive, la richiesta del codice, dell'individuazione del codice Ateco, dottor Stabile, lei lo sa bene, è una delle prime cose che un'impresa deve sapere, cioè deve capire su quale business si vuole mettere e se vuole aprire la partita IVA, che insieme alla costituzione dell'impresa presso il registro delle imprese sono le prime due operazioni che fa, costituire l'impresa al registro delle imprese e chiedere la partita IVA, deve fornire a entrambe queste pubbliche amministrazioni il suo codice di attività, il codice Ateco, che è una classificazione Istat delle attività economiche. Quindi siamo partiti da là, ti aiutiamo a capire qual è il tuo codice Ateco e poi sulla base del tuo codice Ateco ti forniamo le informazioni che servono, le prime informazioni. Non è ancora un lavoro perfetto, è un lavoro che però indica un percorso e questa, dottor Iozia, mi sembra anche un po' una parola che mi porto a casa da questo incontro. Cioè non abbiamo dei punti fermi, ma sicuramente abbiamo la consapevolezza che stiamo facendo un percorso. È un percorso complesso perché stiamo passando da una fase 1 di digitalizzazione dei servizi che ogni pubblica amministrazione ha fatto da sola e secondo diciamo un atteggiamento che rispondeva alle strategie dell'amministrazione stessa, a una seconda fase in cui le pubbliche amministrazioni sono chiamate a interagire e a scambiarsi, a partire dal design con cui vengono realizzati i portali, a passare ai linguaggi naturali che devono questi essere adottati, per passare all'introduzione di prime esperienze di intelligenza artificiale nel tutoraggio e nell'accompagnamento, fino ad arrivare a una guida sicura e affidabile sui procedimenti amministrativi. Ecco, a me sembra che questa seconda fase, molto più qualitativa della prima e molto più complessa della prima, giustifichi quel cambio di titolo. Dalla definizione di un portale, per quanto, fatemelo dire, ben fatto e ben realizzato e quindi una pietra di confronto utile, però a una fase collaborativa tra pubbliche amministrazioni. Ma dottor Altavilla, il portale Adego in realtà vuole essere proprio uno strumento collaborativo.